Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Ducato, in studio Giovanna Olita e Francesco Morrone.
IMU, giovani, fisco e riforme, i quattro punti del governo dopo il ritiro di Sarteanu.
6 anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici per Berlusconi. Questa la richiesta della Boccassini al processo Ruby.
Muore un'altra vittima del picconatore di Milano. Comincia a rispondere agli inquirenti il ghanese arrestato.
Siria. Si intensifica il lavoro delle diplomazie. L'Unione Europea stanzia 65 milioni di euro di aiuti.
Occupato dai cittadini, l'ospedale di Fossombrone. Il vice sindaco a Radio Ducato spiega i motivi della protesta.
Dopo 2 giorni di confronto politico si conclude il ritiro del governo nell'abbazia di Spineto con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio. I risultati nel servizio di Laura Morelli.
Noi vorremmo che in questi primi 100 giorni si arrivasse a un punto delle riforme della politica, delle riforme costituzionali, dal quale non si può più tornare indietro.
Così il Presidente del Consiglio Enrico Letta, al termine del 2 giorni a Sarteanu, spiega in 4 punti il calendario dei lavori dell'esecutivo. 100 giorni è una parola chiave, riforme, da quella elettorale a quelle costituzionali, come l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Una commissione di esperti esterni, presieduta dallo stesso Letta con delega al ministro delle riforme Quagliariello, per elaborare idee di riforme da consegnare ai presidenti delle Camere. Introdurre una convenzione, composta dai componenti delle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, che si occuperà di riformare la Costituzione quando necessario. Tra i temi al centro dell'agenda del governo, anche più lavoro, soprattutto per i giovani, e aiuti alle imprese in difficoltà, più agevolazioni fiscali per le fasce deboli, rilancio dell'edilizia e rispetto per l'ambiente. Già da venerdì il Consiglio dei Ministri si riunirà per discutere sul rinvio dell'IMU e sul rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per uscire dalla crisi. Il vice premier PDL Alfano condivide le posizioni del capo di governo e seppellisce la polemica che si era creata dopo la manifestazione del suo partito a Brescia contro la magistratura.
Fioccano i commenti positivi dei parlamentari dopo l'incontro di governo all'abbazia di Spineto, servizio di Teodora Stefanelli.
Soddisfazione da parte dei responsabili PD e PDL per l'esito dell'incontro di Sarteanu fra i ministri del neogoverno Letta. Per il segretario del PD Epifani, la soluzione trovata per l'iter delle riforme è appropriata e corretta. Si superano le obiezioni sulla convenzione esterna al Parlamento. Bisogna dare subito un segnale al Paese. Positiva anche la reazione di un altro esponente dei democratici, il capogruppo PD alla Camera Speranza. Sosterremo in Parlamento le proposte avanzate dal governo, dice, a cominciare dall'occupazione, dal lavoro per i giovani e dalla difesa per i più deboli. Sul fronte di centrodestra, anche il presidente dei deputati del PDL, Renato Brunetta, esprime soddisfazione per le intese raggiunte e, aggiunge, bisogna prima fare le riforme costituzionali e poi una nuova legge elettorale che possa integrarsi nel modo migliore con la ridisegnata architettura dello Stato. Stamattina, terminata la riunione dei parlamentari del PDL a Roma, anche il capogruppo al Senato, Schifani, ha raccolto le 4 priorità scelte dal governo: lavoro, IMU, agevolazioni fiscali e politica, dichiarando che è questa la strada giusta per portare l'Italia fuori dalla crisi.
L'IMU non è la priorità. Prima viene il lavoro. Il segretario della CGIL Camusso si è detta contraria all'abolizione totale dell'IMU proposta dal governo Letta, perché, ha affermato, sarebbe un modo per restituire a chi ha già molto. Gli fa eco il segretario della UIL Angeletti, che ha affermato: si può tagliare l'IMU sui capannoni, ma l'importante è che non si scambino le priorità e non paghino i lavoratori. D'accordo invece il presidente di Confindustria Squinzi, secondo il quale l'eliminazione dell'IMU dai beni strumentali delle imprese favorirebbe una loro ripresa.
Importante udienza oggi a Milano al cosiddetto processo Ruby. Nella requisitoria del PM Boccassini, la richiesta di condanna per Berlusconi. I dettagli della vicenda nel servizio di Silvia Pasqualotto.
Presso l'abitazione privata di Arcore dell'allora Presidente del Consiglio, le ragazze invitate facevano parte di un sistema prostitutivo organizzato per il soddisfacimento del piacere sessuale di Silvio Berlusconi.
Così Ilda Boccassini nella requisitoria conclusa poco fa con la richiesta di 6 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per l'ex premier. La Boccassini ha sostenuto il coinvolgimento di Karima El Maroub, detta Ruby, affermando che non ci sono dubbi che si prostituisse, come prova il versamento di 4 milioni e mezzo di euro fatto da Berlusconi alla giovane. Secondo l'accusa, molte persone intorno a Silvio Berlusconi, tra cui Emilio Fede, erano a conoscenza della minore età della ragazza e quindi anche il cavaliere doveva sapere. Boccassini ha dichiarato inoltre che nel corso del processo due testimoni della difesa, la showgirl Miriam Loddo e l'ex consigliere di Berlusconi Valentino Valentini, erano stati costretti a mentire. L'affermazione ha provocato momenti di tensione con gli avvocati dell'ex premier. Fuori dal tribunale nel frattempo si era raccolto un gruppo di cittadini per dimostrare il supporto all'azione della magistratura. Il processo proseguirà con l'arringa della difesa, mentre il verdetto dovrebbe arrivare per fine maggio.
Si aggrava il bilancio delle vittime dell'aggressione di Milano ad opera di Madako Bobo, il ghanese che sabato mattina ha preso a sprangate due passanti e ne ha colpiti col piccone altri tre. Il servizio di Federica Salvati.
Dopo Alessandro Carolè, 40 anni, morto sul colpo sabato mattina, muore anche il 21enne Daniele Carella, colpito alle spalle mentre consegnava i giornali con il padre. I sanitari del Niguarda hanno dichiarato ieri mattina la morte cerebrale del giovane. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto oggi la convalida del fermo di Madako Bobo e proprio in queste ore gli inquirenti lo stanno sentendo a San Vittore per chiarire alcuni punti. Durante l'interrogatorio, Kabobo è rimasto calmo e lucido e ha risposto alle domande per un'ora e mezza in presenza del suo legale, Matteo Parravicini. C'è un possibile collegamento di questa vicenda con il ritrovamento alle 11 di questa mattina di 4 bottiglie di plastica piene di benzina con altrettanti stoppini vicino ai garage della struttura di accoglienza per rifugiati di via Antonio Fortunato a Milano. I carabinieri al momento non escludono nessuna ipotesi.
Fatture false per circa 5 milioni di euro. Arrestato Giacomo Pasquì, ex vice sindaco di Monsummano Terme, nel Pistoiese. L'uomo era capo di un'associazione a delinquere che falsificava sponsorizzazioni ciclistiche a livello dilettantistico. In totale emesse 11 misure restrittive. Sotto inchiesta anche un mandatario della SIAE e un maresciallo della Guardia di Finanza, che avevano però un ruolo marginale. Sotto sequestro 20 immobili di proprietà degli indagati.
Si filmavano mentre abusavano dei figli e poi mettevano i video in una zona invisibile di internet. A scovarli la polizia postale di Catania nel corso di un'operazione antipedofilia che ha portato all'arresto di 4 persone, tra di loro una donna catanese che si travestiva da suora per adescare minorenni. Per la falsa suora, arrestata qualche mese fa, è scattata una nuova ordinanza di custodia cautelare. Collegato alla donna anche un gruppo di 5 persone iscritte al registro degli indagati.
L'ospedale di Fossombrone è occupato da 15 giorni dai cittadini. È un'occupazione pacifica che durerà ad oltranza. Per avere maggiori dettagli, Stefano Ciardi ha intervistato il vice sindaco Michele Chiarabelli.
Perché state occupando l'ospedale?
In segno di protesta abbiamo occupato pacificamente l'ospedale fino a quando la regione non intenderà risolvere questa situazione. Inizialmente si era avuta una proposta in cui venivano essere tolte tutte le funzioni principali dell'ospedale, tra cui anche il punto di primo intervento, e compresa la medicina e compreso anche la dialisi. Lo riteniamo altamente lesiva nei confronti di tutto l'entroterra pesarese. Oltre alla riduzione dei posti letto, loro vorrebbero sostituire l'intera medicina, l'attuale intera di medicina, con posti letto di cure intermedie, che non hanno il carattere ospedaliero, e questa è la vera battaglia.
Voi cosa proponete concretamente?
Quindi noi proponiamo che Fossombrone abbia lo stesso trattamento di altri ospedali di polo come Camerino e San Severino.
La Siria è di nuovo al centro del dibattito internazionale. Dall'America, si è appena conclusa la missione in Europa e a Mosca del segretario di Stato americano Kerry, all'Arabia Saudita passando per la Russia. I principali capi di Stato discutono sulla guerra in Medio Oriente. Quali sviluppi possiamo aspettarci? Lo abbiamo chiesto a Maria Gianniti, inviata del giornale Radio Rai.
Ieri si sono incontrati i ministri di Iran e Arabia Saudita, oggi si incontrano Cameron e Obama e domani si incontreranno Netanyahu e Putin. Quali sviluppi si possono prevedere in Siria?
Ma chiaramente si sta cercando una soluzione politica. Il fatto che ci sia questo dialogo tra tutte queste parti coinvolte vuol dire che si vuole cercare di accelerare una soluzione alla crisi siriana, e questa soluzione deve arrivare il più presto possibile, perché ormai questo è un conflitto che dura da più di 2 anni sulla pelle dei siriani, e secondo i dati forniti dall'Osservatorio Siriano per i diritti umani siamo arrivati già a 80.000 morti.
L'Unione Europea ha stanziato altri 65 milioni di euro per l'emergenza umanitaria in Siria, oltre ai 100 milioni già stanziati nei 3 mesi passati. Il commissario europeo agli aiuti umanitari, Kristalina Georgieva, ha detto che forse è troppo tardi. Lei cosa pensa?
Non è mai troppo tardi, sicuramente si doveva fare, ci si doveva muovere prima, perché la crisi umanitaria purtroppo ha raggiunto dei livelli impressionanti. Ci sono 5 milioni di persone che hanno lasciato le proprie case, 1,5 milioni di rifugiati in paesi vicini, e c'è da dire che la Siria è un paese che viene distrutto giorno dopo giorno. Quello che c'è da chiedersi è se si riuscirà a risolvere questo conflitto, se si arriverà a una soluzione politica, diplomatica, e quindi finirà anche l'emergenza umanitaria. Bisogna immaginare che molta di questa gente tornerà in città totalmente distrutte, quindi ci sarà poi una seconda fase dell'emergenza siria che non dovrà essere dimenticata, perché vi posso assicurare che la Siria è veramente un paese che viene distrutto giorno dopo giorno, e bisogna intervenire in maniera assolutamente urgente.
Sarebbe come gettare la spugna. Arriva dagli Stati Uniti la replica del premier inglese Cameron ai ministri Gove e Mammon. Ieri i due conservatori avevano sostenuto che in un referendum sull'Europa avrebbero scelto di uscire dall'Unione Europea. Lo status quo dell'Unione è inaccettabile e va cambiato, ha spiegato Cameron, ribadendo la posizione del governo di rinegoziare i rapporti del Regno Unito con Bruxelles. Il primo ministro ha però ricordato che non ci sarà alcun referendum oggi e che l'appuntamento è rimandato al 2017.
È in gravi condizioni l'operaio di Sant'Angelo in Vado, che stamattina è stato coinvolto in un incidente sulla strada provinciale tra Fermignano e Urbania. L'uomo, dipendente della provincia, si trovava a bordo del suo furgone parcheggiato sul ciglio della strada quando è stato tamponato da un'auto guidata da un 80enne. L'operaio è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Ancona.
Aveva nascosto 7,5 kg di eroina nella portiera dell'auto. Un uomo di origine albanese è stato arrestato stamattina dalla squadra mobile di Ancona per traffico internazionale di stupefacenti. L'uomo era appena sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia ed è stato fermato nel porto di Ancona. La droga, purissima e di qualità brown sugar, gli avrebbe fruttato almeno 100.000 euro.
Torna sabato l'appuntamento con la Notte dei Musei. In tutta Italia dalle 20 a mezzanotte si potranno visitare gratuitamente musei ed aree archeologiche, aperti per l'occasione. A Urbino il Grand Tour Musei, ispirato quest'anno al tema di arte e memoria, in mostra anche al Museo Diocesiano Albani. Aperta anche la Casa Natale di Raffaello, mentre l'oratorio della Grotta della Cattedrale ospiterà uno spettacolo dedicato al grande jazzista Django Reinhardt.
Golf. Tiger Woods festeggia la sua 78esima vittoria sul circuito di Ponte Vedra Beach, in Florida. Il numero uno al mondo ha superato di 2 colpi lo svedese Kevin Streelman. Tennis. L'internazionale di Roma c'è attesa per il match azzurro tra Fabio Fognini e Andrea Seppi, che verrà disputato nel pomeriggio. Intanto, Pozzo Starace si classifica al secondo turno, dove incontrerà Federer. Calcio, cori razzisti, ora basta, è ora di finirla. Questo è il duro commento di Gagliani sulle offese rivolte ieri sera a Balotelli durante il posticipo Milan-Roma.
Potrà giocare in campionato e con la protesi il calciatore austriaco Martin Hofbauer. La FIFA ha autorizzato infatti il giocatore, che ha perso una gamba a causa di un tumore alle ossa, a partecipare alle competizioni ufficiali, anche se con riserva. Sarà l'arbitro, prima di ogni match, a valutare lo stato dell'arto artificiale. Come fu per Oscar Pistorius nell'atletica, la decisione sembra aprire una nuova strada per gli atleti ipodotati.
Questa edizione di Radio Ducato termina qui. Un saluto da Francesco Morrone e Giovanna Olita.
Abbiamo trasmesso Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.